la liturgia di questa domenica, la liturgia della parola, praticamente si divide in due gruppi, la prima lettura con la prima parte del Vangelo, la seconda lettura con la seconda parte del Vangelo. E nella prima parte del Vangelo innanzitutto ci mette di fronte a una realtà attuale come è stata nel passato. C'è una vita cosiddetta gerarchica e c'è una vita profetica. I profeti qualche volta erano anche dei sacerdoti, che facevano parte della vita gerarchica, però tante volte erano semplici laici, uomini, donne, che profetizzavano nel nome del Signore. Così come attualmente, nella vita cristiana da Cristo in poi, ci sono state la vita gerarchica del Papa, i Vescovi, i sacerdoti, e la vita profetica che più o meno si assomiglia o ha abbracciato poi la vita religiosa. Spesso sono questi uomini e donne chiamati dal Signore in un cammino parallelo, dico parallelo e non contrastante, anche se qualche volta si vede il contrasto, nel senso mentalmente si dice: ma cosa serve? Dovremmo dire che la vita, gerarchica porta avanti l'insegnamento, la dottrina, la fede. La vita profetica è quella, anima che anima la comunità cristiana nel vivere la parola del Signore. Prima accennavo che siamo nella Nomea di San Francesco. Le prime parole di San Francesco ai suoi frati, nella regola, cominciano così: la regola è vita dei frati e osservare il Santo Vangelo. La regola di vita, se vogliamo, che un frate deve darsi. E un frate era un giovanotto, giovanotti che volevano seguirlo nel vivere il Vangelo, ma viverlo concretamente, nella propria scelta di vita. Ho accennato San Francesco, perché in quel momento si era sentito chiamare dal Signore: ripara la mia Chiesa. E noi avremmo potuto dire: ma come, non c'è il Papa, non ci sono i Vescovi, non ci sono i sacerdoti? Eppure, nonostante questa vita gerarchica, spesso, e qualche volta anche la gerarchia stessa, si adagia in un sottofondo di quietismo o addirittura di immoralità. Chi è chiamato dal Signore spesso è chiamato in prima persona a vivere il Vangelo, a vivere l'amore di Dio attraverso anche un amore caritatevole verso il prossimo, non soltanto un vivere per se stesso, ma il vivere e vivere per amore del Signore. Concretamente vuol dire, in un certo senso, abbracciare il rapporto poi con il prossimo, quel prossimo che è nel bisogno. Francesco scelse come modello, il Gesù povero, umile, e lo seguì, distaccandosi da tutto per seguire il Signore. E chi seguì Francesco vide che quella era cosa buona, era cosa bella seguire il Signore totalmente, abbandonandosi totalmente a Lui. E chi erano? Uomini, donne, né più né meno come voi, che non vi definite nella Chiesa gerarchica, anche se oggi si parla del sacerdozio dei laici, è un, diciamo, diventa sempre dei nomi. Se quel sacerdozio dei laici non diventa quotidianità per ogni battezzato nel vivere il Vangelo, per essere testimone del Vangelo con la propria vita. I profeti chi sono? Non sono della vita gerarchica, non sono i semplici sacerdoti o i vescovi della Chiesa. Quasi che la Chiesa ha bisogno di un'anima in un corpo che si sta spegnendo. E quest'anima è coloro che parlano, vivono totalmente a servizio della parola del Signore, dell'amore del Signore, della grazia del Signore, perché nel Vangelo vediamo che questi addirittura compiono miracoli nel nome del Signore, miracoli di guarigione, ma forse il miracolo più grosso è il miracolo di stimolare nel cuore degli altri la gioia di amare il Signore. Per cui oggi molte volte sono i movimenti che diventano anima di questo impulso vitale di non adagiarsi in una vita di quietismo. Basta la messa la domenica e poi sentirsi cristiani per quello aver ascoltato quella messa la domenica. Impegnarsi in qualcosa di più concreto, attraverso una preghiera più fervorosa, una dinamica che ci fa sentire più profondamente legati a Cristo, perché si cerca con profondità il Cristo da amare. Quante critiche verso i movimenti, eppure hanno dato impulsi grandissimi alla nostra Chiesa. Parlo del secolo scorso, potrei anche dire anche il nostro secolo avrà i suoi profeti. Chi non si ricorda, per dire, una Chiara Lubich, movimento dei focolarini, ed è una donna, ho voluto espressamente dire che anche una donna può essere chiamata dal Signore a dare un impulso a una fede più viva, più dinamica, più gioiosa. Ma ci sono anche uomini. Quanti movimenti cristiani ci sono oggi? Eppure qualche volta c'è quella tentazione che è venuta a Giosuè, che è venuta agli apostoli. Falli tacere. Facciamoli tacere. Ci basta la nostra gerarchia. È vero che molte volte anche tra i sacerdoti o qualche vescovo o qualche papa, se vogliamo, i due papi, quello precedente e questo attuale, in un certo senso sono stati profetici di una storia. Il papa precedente, con questo continuo ribadire di purificare la Chiesa, e la Chiesa, chiamiamola gerarchica, che si stava impegolando in una vita sessuale libertina, ma che era partito da, ricordate, da quei cristiani che andavano in certi paesi per il sesso, facevano i cosiddetti pellegrinaggi di sesso, che ci sono ancora oggi, cristiani, ma che scavando ci si accorse che anche il prete che viveva e vive questa società si stava pian pianino minando in questa realtà. L'attuale Papa forse in un mondo dove cerchiamo il potere, l'arrivismo, e siamo pochi attenti a quella povertà che questa realtà sta causando. Ci è stato donato e vediamo qual è il segno che fa, quello di andare a mangiare alla mensa dei poveri, di scegliere spesso gli ultimi. E non lo fa perché sia segno per dire, vedete, ma perché dice, cristiani, è questa la vostra fede. Un amore di Cristo senza un amore per il povero, per l'uomo povero, è una fede morta. Per cui direi che lo Spirito Santo, anche se molte volte non si vede, non si crede, esiste se leggiamo la nostra storia. I profeti che Dio chiama per rianimare l'uomo nel suo vivere. Vivere, non soltanto ascoltare. È un po' quello che dico molte volte ai catechisti di oggi. È inutile che riempite i bambini di nozioni e poi non andate mai a pregare con loro, non andate mai in chiesa magari a mettervi in ginocchio per dire una preghierina con loro. È logico che poi arriva il giorno della cresima, ho fatto la cresima, il giorno dopo ti dicono io non credo più. Ma in che cosa hai creduto prima? Forse non hai creduto neanche prima, perché ti sei riempito la testa di nozioni e non hai mai amato il Signore e non continuerai a amare il Signore perché non l'hai incontrato nella tua vita, se qualcuno non te li fa incontrare. Che sia i tuoi genitori o i nonni o questo o quell'altro o i catechisti, non si incontra il Signore con la testa. Il primo comandamento che Dio ci ha dato, è vero che c'è sotto anche credi in me, ma c'è quello, ama, mettiti in gioco con il Signore nell'amore, allora tu vivrai una fede. E i profeti vengono a dirci questo, a compiere questo miracolo per noi. E siamo chiamati tutti, in un certo senso, a rinnovarci in questa fede per essere tutti profeti. Volesse il cielo che fossero tutti profeti, dice il Mosè. Questo spirito che anelia nella vita, nel cuore di ogni cristiano, di ogni battezzato, di ogni credente in Dio Padre. Allora capite che se veramente ci lasciamo trasportare a vivere la parola del Signore, a renderla nostra, allora capite che la seconda parte del Vangelo è inutile anche leggerla, perché quando dice se il tuo occhio è di scandalo, se la tua mano è di scandalo, questo o quell'altro, al quale commentando Sant'Agostino dice guardate che io ho visto anche dei monchi rubare, per cui non è la mano che ti è scandalo, ma quello che c'è dentro. Dove stai andando con la tua vita? È questo che ti scandalizza, che diventa per te scandalo e ti chiude la porta all'amore di Dio, all'amore dei fratelli, per cui ti chiude la porta del paradiso. Taglia continuamente nella tua vita la superficialità, taglia l'arrivismo, taglia il piacere soltanto di pensare che la vita va goduta sessualmente o questo o quell'altro, quasi che non si può vivere un amore vero, fatto di amore verso un prossimo da accogliere, da condividere nella vita. Questo, allora capite che il Vangelo è proprio questo, la regola e vita dei miei frati, è questo, non ascoltare il Vangelo, ma che quel Vangelo diventi vita, quotidianità, scelta nel tuo vivere. E questa è la parola per i cristiani, non per i frati, perché come ho detto erano giovanotti, quello a cui si rivolgeva San Francesco, giovanotti che volevano seguirlo nel suo modo di vivere. In un certo senso siamo tutti, in quanto battezzati, inseriti nella carne di Cristo, che siamo chiamati a vivere con Cristo il nostro quotidiano, il nostro amore che diventa veramente vita vissuta. Non ci può essere scandalo quando si vive una vita. Oggi se c'è quello che c'è è perché nel cuore di ognuno di noi si sta spegnendo quest'amore per il Signore. Non c'è più desiderio di amarlo o di farlo amare. E questa è la cosa più brutta. E questo è il pericolo più grosso che la nostra società sta vivendo e che ha bisogno di profeti, di gente del popolo che dice: si può vivere la famiglia, si può vivere l'onestà, si può vivere la carità, si può vivere questo, quell'altro, perché Cristo l'ha vissuta con noi. E ci vuole in quest'amore. L'Eucaristia diventa Eucaristia se con Cristo non diciamo: prendete e mangiate. Signore, lasci che mi mangi mangiare dai miei fratelli, così come tuo figlio si è lasciato mangiare da noi. Il Vangelo di oggi è un Vangelo attuale, come ho detto, perché la nostra società ha messo da parte, con una parola terribile, o meglio due parole: sì, ma. Sì, è vero, ma allora non sono tenuto a vivere, non sono tenuto a impegnarmi, non è per me. E spesso addirittura giudichiamo chi si butta a capofitto nell'amore del Signore. La cosa più terribile, quella di voler far tacere la voce dei profeti, così come è stato gli apostoli che volevano far tacere quelli che compiono miracoli nel nome del Signore, o come con Giosuè che dice a Mosè: facciamoli tacere, facciamo morire la parola del Signore nel nostro cuore, perché è una parola difficile da vivere, ma è la parola che realizza l'uomo nella pace, nella serenità, nella gioia del quotidiano, che sia la famiglia, che sia il lavoro, che sia il sistema sociale.